Per la rubrica realizzata in collaborazione con lo studio di ingegneria strutturale Giovanni Enrico di Latiano, questa mattina scopriamo il Crystal Palace a Londra.
Buongiorno a tutti amici di Idea Radio, perdonate la voce stamattina, ma non è sicuramente delle migliori. Oggi parliamo del Crystal Palace, che è proprio detto palazzo di cristallo. Era in buona sostanza un'enorme, facciamo una piccola sintesi e poi parliamo della costruzione originale. Il Crystal Palace era un'enorme costruzione di vetro in stile vittoriano che fu eretta a Londra nel 1851 per ospitare la prima esposizione universale. Fu installato a Hyde Park per poi essere smontato e ricostruito in un'altra zona della città, a Sidomain Hill, nel 1852. Si trattava di uno degli esempi più celebri di architettura di ferro e ispirò infatti la costruzione di molti altri edifici, spesso battezzati nello stesso modo. Deve il suo nome al periodo satirico Punch e fu distrutto da un incendio nel 1936. Il quartiere dove era ubicato il palazzo prende ancora il suo nome. Il concorso per la costruzione di un palazzo delle esposizioni viene celebrato periodicamente. Vediamo un po' quella che è la versione originale di questa costruzione, di questa bellissima costruzione che poi ha dato il nome all'isolato. Nel 1850 si promosse la celebrazione della prima esposizione universale del mondo per iniziativa del principe Alberto. Un palazzo delle esposizioni dalla superficie di diversi ettari. Il cuore della mostra doveva essere costruito per l'anno successivo in uno dei luoghi principali di Londra, appunto Hyde Park. Era però difficile che un edificio talmente grande potesse rimanere definitivamente in una zona così importante. La prima pubblicazione del concorso risposero circa 240 candidati. A proporre i progetti di maggior successo furono il francese Hector Horiot e l'irlandese Richard Turner. Entrambi pianificarono un edificio costruito interamente in ferro e vetro. Tutti i progetti proposti per questa prima edizione del concorso finirono per essere considerati realizzabili. Il maggior problema emerso consisteva soprattutto nell'impossibilità di utilizzare gli elementi prefabbricati dopo lo smontaggio dell'edificio. Il comitato responsabile decise in seguito di realizzare un semplice progetto base per poi farlo sviluppare ulteriormente ad altri architetti. Fu Paxton, un architetto, allora famoso costruttore anche di serre, a fornire la variante del progetto che prometteva l'esecuzione più rapida. Infatti la costruzione poteva avvalersi di materiali prefabbricati prodotti in serie in maniera tale da permettere che l'edificio venisse eretto in soli 4 mesi. Paxton era diventato honoris causa, chiamiamolo così, ingegnere, quando soprattutto concepì l'edificio, che poi è stato destinato a conservare preziosissimi oggetti, come appunto formulato nell'invito da parte del comitato di costruzione, che non mancò di sollevare obiezioni. Sarebbe infatti stata garantita la sicurezza del pubblico e delle opere esposte da una struttura così leggera che in realtà nessuno ci credeva dall'inizio. A questo punto Paxton, alla fine di sciogliere ogni dubbio, forzò la decisione autorizzando London News a divulgare il suo progetto. L'immaginazione del pubblico fu immediatamente sedotta. È qui che la rivista Punch battezzerà l'edificio che Paxton arrangiò Crystal Palace. Dopo che 240 progetti pervenuti al comitato di costruzione, nessuno è stato selezionato. Il piano di Paxton fu approvato il 15 luglio del 1850 e il 1 maggio del 1851 l'edificio venne inaugurato in una giornata di sole. Dopo lo smontaggio, vediamo un po' l'interno. Dopo lo smontaggio e la ricostruzione del nuovo sito, vi furono degli architetti che verificarono un po' il tutto e all'interno si crearono degli arricchimenti sostanziali. Quindi la volta a volta è già presente solo sul transetto, arrivò a coprire l'intera costruzione che divenne non solo più attesa, ma anche più alta. Questo accorgimento risultava molto utile dato che permetteva lo sviluppo degli alberi che crescevano nel palazzo. Furono poste torricelle laterali ai lati dello stabile e usate per immagazzinare l'acqua di cui avevano bisogno le piante. Dopo l'esposizione universale si pose la questione degli utilizzi successivi del palazzo, che comunque cambiarono frequentemente. Tra l'altro vi si svolgevano anche delle manifestazioni sportive, ad esempio il club inglese di calcio che svolgeva le proprie attività in questo palazzo, prese il nome dello stabile assumendo il nome di Crystal Palace FC. Tutt'oggi la squadra riproduce un'immagine stilizzata del palazzo e del suo emblema. Crystal Palace ospitò anche delle prime esposizioni sui dinosauri. Una stazione ferroviaria che rimane tutt'oggi in funzione fu costruita vicino al palazzo nel 1856 per facilitare l'accesso al pubblico. All'inizio del XX secolo l'interesse per edifici del genere era comunque calato. Fu così che durante la Prima Guerra Mondiale venne utilizzato per esercitazioni della Marina. Verso la fine del periodo interbellico ospitava degli studi televisivi. Come morì il Crystal Palace? Morì in fiamme. Gli incendi sono ovviamente degli inconvenienti abbastanza tipici per costruzioni di questo tipo. Già nel 1866 le fiamme minacciavano di demolire interamente il palazzo, che venne poi risanato con non poche difficoltà. Lo stesso periodo incombeva comunque sulle diverse principali costruzioni ispirate a quella londinese. Infatti nel 1858, pochi anni dalla costruzione, veniva annientato il New Crystal Palace a New York. Nel 1931 fu la volta del Glass Palace a Monaco di Baviera. Il Crystal Palace di Londra venne definitivamente distrutto in un rogo il 30 novembre del 1936, di notte. Luce e fumo potevano essere riconosciuti a chilometri di distanza. Realizzata in vetro e ferro, la costruzione in sé, infiammabile ma in cattive condizioni, non resse alle fiamme che per cause sconosciute divamparono tra gli svariati elementi in legno che si trovavano all'interno, come i mobili e pavimento. Benché non vi sia stata un'inchiesta ufficiale, l'ipotesi più probabile pare quella di un cortocircuito, di un fenomeno dovuto ovviamente all'epoca piuttosto frequente. Pare inoltre che alcuni pannelli provvisori realizzati in legno, anziché a vetro, abbiano aperto bruciandosi creando delle lacune che favorivano la circolazione di un forte vento all'interno dell'edificio e quindi anche un rapido diffondersi delle fiamme. In un discorso pronunciato nel 1936 alla Camera dei Comuni, il politico Winston Churchill commentò emblematicamente l'incendio del Crystal Palace dicendo che quell'avvenimento segnava la fine di un'epoca. Rimasero in piedi soltanto le due torricelle laterali danneggiate dall'incendio, in seguito abbattute durante la Seconda Guerra Mondiale per ragioni di sicurezza. Nonostante i favori e l'ammirazione destinati del pubblico, il concetto di sviluppo da Paxton e ripreso da altri aveva dimostrato di non andare sempre incontro alle esigenze della committenza, che in genere desiderava costruzioni destinate a durare nel tempo. Per questo la costruzione di nuovi edifici del genere non venne più continuata. In epoca più recente, tuttavia, il Crystal Palace è diventato una fonte di ispirazione spesso citata nell'architettura postmoderna. Signori, questo è il Crystal Palace con tutta la sua storia. Vi auguro una buona giornata.
Avete ascoltato una rubrica realizzata in collaborazione con lo studio di ingegneria Giovanni Enrico di Latiano.